Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Lucifero, Satana e Beelzebul e ad altri spiriti maligni mirante ad ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli, a creare ostacoli e divisioni fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, ad ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'Eremo. Crea, o Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione intorno all'Eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare, partecipare alle celebrazioni liturgiche, feriali e festive, in particolare quelle del sabato mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, alla conversione delle famiglie. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro propositi malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio promuovendo le iniziative spirituali proposte all'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Trapani, di Sant'Alberto di Sestri e in quella di Maria Santissima che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi vogliamo lodarti e ringraziarti per essere qui presenti in questo quarto sabato di settembre per celebrare in comunione con tutta la Chiesa l'Eucaristia. Ti ringraziamo per questo dono di incommensurabile valore che da molti, purtroppo da troppi, non è assolutamente considerato. Ti vogliamo ringraziare per il dono della parola che ci indica la volontà di Dio e l'esigenza della conversione. Ti ringraziamo per l'amore che Dio nutre per la famiglia, per tutte le famiglie, che vuole sante, e per il dono dello Spirito Santo che consente ai credenti di realizzare il piano di Dio su di loro. Animati da questa riconoscenza, animati da questa fede, vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Vogliamo con umiltà chiedere perdono al Signore dei nostri peccati, in particolare dei peccati che si vengono a fare nel contesto delle famiglie. Diciamo insieme: Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie ripiegate su se stesse. Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie che danno troppa importanza ai beni materiali. Signore, abbi pietà di noi. Per tutti i genitori che vivono un rapporto di possesso esclusivo nei confronti dei loro figli. Signore, abbi pietà di noi. Per tutti i genitori che trascurano di battezzare e di educare cristianamente i loro figli. Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie chiuse all'accoglienza della vita. Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie dove si è praticato una o più interruzioni volontarie della gravidanza. Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie infedeli. Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie egoiste. Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie dimentiche che il fine della vita terrena è la vita eterna. Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie incapaci di vedere i bisogni del prossimo. Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie che pur vedendo i bisogni del prossimo non fanno nulla per alleviarli pur avendone la possibilità. Signore, abbi pietà di noi. Per tutte le famiglie chiuse all'accoglienza spirituale e materiale di chi può trovarsi in difficoltà. Signore, abbi pietà di noi. Raccogliamo il nostro pentimento nel canto del Kyrie, mentre riceviamo a segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda il lavacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i suoi figli sinceramente pentiti.
Signore, mi dà.
misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo Santo, tu solo Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che conosci le necessità del povero e non abbandoni il debole nella solitudine, libera dalla schiavitù dell'egoismo coloro che sono sordi alla voce di chi invoca aiuto e dona a tutti noi una fede salda nel Cristo risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Amos. Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria, distesi su letti d'avorio e sdraiati sui loro divani, mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cresciuti nella stalla. Canterellano al suono dell'arpa, come Davide, improvvisano su strumenti musicali. Bevono il vino in larghe coppe e si ungono con gli unguenti più raffinati, ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano. Perciò ora andranno in esilio in testa ai deportati e cesserà l'orgia dei dissoluti. Parola di Dio.
Loda il Signore, anima mia.
Loda il Signore, anima mia.
Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri.
Loda il Signore, anima mia.
Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri.
Loda il Signore.
Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, Sion, di generazione in generazione.
Gloria al Signore, anima mia.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Tu, uomo di Dio, evita queste cose. Tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede. Cerca di raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testimoni. Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento, fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che, al tempo stabilito, sarà a noi mostrata da Dio, il Beato e unico Sovrano, il Re dei Re e Signore dei Signori, il solo che possiede l'immortalità e abita una luce inaccessibile. Nessuno tra gli uomini l'ha mai visto né può vederlo. A Lui onore e potenza per sempre. Amen. Parola di Dio.
Alleluia, 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 alleluia.
Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali, ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti.
Per di più tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò allora: Padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli, li ammonisca severamente perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. E lui replicò: no, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio di questa liturgia vigiliare vespertina della 26esima domenica del tempo ordinario rivolge alle famiglie un forte appello alla conversione dall'egoismo. Dall'egoismo personale, ma ancora di più dall'egoismo familiare. Perché è facile cadere nell'illusione di amare Dio, di amare il proprio coniuge e di amare i propri figli. Ma il test per verificare l'autenticità di questo amore e la capacità di amare in maniera disinteressata il prossimo, il povero, l'indigente, il malato, il profugo, il disperato. Il quadro che ci presenta la prima lettura ed il Vangelo è quanto a mai attuale. In fin dei conti Amos denuncia che cosa? Non denuncia dei delinquenti, denuncia delle persone che, tra virgolette, si godono la vita, mangiano, bevono, cantano, si profumano e non si preoccupano, ecco, di tutto quello, di tutta la miseria, di tutta la degradazione in cui si trovava il popolo. Erano i ricchi, i potenti di Gerusalemme e di Samaria, e la minaccia del profeta, che poi si avvera, è che saranno i primi ad essere deportati. Quelli del regno del nord, che avevano capitale Samaria, Ninive da parte degli Assiri, e quelli che abitavano a Gerusalemme, capitale del regno di Giuda, a Babilonia. E così è stato. Lo stesso dicasi del Vangelo. Il ricco non è un malandrino, non si dice che sia una persona che abbia rubato, che abbia frodato, è una persona che sta bene, che mangia, beve e ha particolare cura nell'abbigliamento. Il guaio è che non si accorge, è talmente ripiegato su se stesso che non si accorge che alla porta c'è qualcuno malato, indigente, che avrebbe bisogno di essere aiutato e non fa nulla pur potendo farlo. Quindi vedete,
sono due situazioni, quelle descritte dalla parola di Dio, che non ci presentano dei grandi peccatori, anzi ci presentano delle persone che apparentemente sembrano non facciano del male a nessuno. Ma nell'Antico Testamento sono i primi ad essere deportati, nel Nuovo Testamento sono quelli che vanno all'inferno. Quindi, famiglie protese all'agiatezza, in taluni casi al lusso, pensate, io non so, da qualche parte ho letto, ma potrei aver letto male, sembrerebbe che il comparto delle barche sia un comparto di quelli che vanno bene, perché c'è persone che comprano barche. Ora capite che la barca, a meno che uno non vada a fare il pescatore, è un bene superfluo, ecco, che poi la maggior parte di quelli che hanno le barche da diporto, ma senza pensare ai panfili, barche, motoscafi, barchette, chiamiamole come vuoi, se ci vanno 10 volte all'anno è tanto, perché hanno la barca, poi non hanno il tempo per andarci, quindi la tengono lì, e la barca costa, è un onere da non poco, non solo costa la barca comprarla, ma costa mantenerla, perché il posto barca e tutto il resto. Eppure c'è pieno di gente che compra barche. E qui sono tutte persone che hanno dei soldi da buttare via, tra virgolette, cioè da impiegare in cose. Uno dice, ma non è mica un peccato se mi compro una barca. Non è un peccato, però rifletti bene. Famiglie impegnate nell'affermazione sul piano professionale e sociale, a coltivare amicizie importanti ed esclusive, a vivere in determinati quartieri. Io vivo ad Albaro, io vivo a Castelletto, ecco, è già tutto detto. A servirsi di auto di determinate marche, a usare degli abbigliamenti firmati, ce ne sono tante. Non è che sono delle eccezioni, chiaramente non sono i frequentatori dell'eremo di Sant'Alberto, questo è poco ma sicuro, però ce ne sono: medici, avvocati, notai, dentisti, commercialisti, imprenditori, dirigenti della pubblica amministrazione, liberi professionisti e anche artigiani a un determinato livello. Anche artigiani a un determinato livello. Quindi non è che sia una platea abbastanza vasta. Persone che amano cenare al sabato con gli amici, ben inteso fuori casa, uscire con la famiglia la domenica, non sono certo dei malfattori, nel senso di estorsori di denaro in maniera fraudolenta. Ci troviamo in un regime di libero mercato, per cui se vuoi una determinata prestazione, sai prima che devi affrontare una certa spesa. Io sono andato così a vedere un determinato, mi interessava, un determinato medico, dice visita semplice 100 euro, e una particolare procedura 300 euro, un'altra cosa 200 euro, lo sai prima, c'è sul profilo della persona, se vuoi avere una visita da quella persona devi pagare quello. Che poi tu sia abbiente e che non ti faccia nessun problema, o sia indigente, la differenza è che l'indigente non andrà mai a farsi una visita da una persona del genere. Perché non ha la possibilità. uno dice, ma io non... Ecco, siamo in un regime di libero mercato. Famiglie che non si fanno il problema che a distanza di un chilometro da dove vivono, oppure da 100.000 chilometri, perché oggi ci troviamo ad essere parte di un villaggio globale, ci sono persone che non possiedono il necessario per condurre una vita dignitosa. Non si ci pensa, non si ci fa il problema. Ringraziamo il Signore che la parola di Dio ci richiama queste cose. Uno dice, ma io sono fatti loro, peggio per loro. La pensione sociale che viene erogata anche a chi ha lavorato ma non ha raggiunto un certo numero di anni di contribuzione è di 500 euro al mese. Ci troviamo chiaramente sotto la soglia minima della povertà. Una persona con quello che costa il pane. Quando io ero un bambino, mi ricordo che c'era un tipo di pane che non era certamente di ottima qualità, ma i panificatori avevano l'obbligo di produrre un pane calmierato, cioè che il prezzo lo determinava lo Stato e che chiaramente era accessibile alle persone più bisognose. Io non credo che esista più questa norma, non ne sono a conoscenza, mi piacerebbe sapere. Capite che un chilo di pane in alcuni posti viene a costare 5 euro, un chilo di pane. Poi, è pane, eh? Poi se uno va a comprare un chilo di farina costa 75 centesimi. Poi, a me risulta che il pane si fa con la farina, con un po' di lievito, con un po' di acqua, con un po' di sale. Non è che c'è dentro chissà che cosa, ci sarà dell'altro, anche qualche altra cosa. C'è il po' d'olio magari, c'è quelli che fanno il pane al latte, ci mettono qualche altra cosa, però poi via, fin di conti. Ora, come capite? Io non so. È vero che il Signore ha detto che i poveri li avremo sempre con noi, ma ha anche detto che tutto quello che faremo al più piccolo dei nostri fratelli l'avremo fatto a lui. La parola di Dio di oggi ci pone di fronte non a un problema di giustizia sociale, ma di fronte a un problema squisitamente teologico, la salvezza della propria anima. È una bella cosa diversa. La giustizia sociale dovrebbe, mettiamoci un condizionale, essere perseguita dalla società civile, dallo Stato, chi governa. Ecco, dovrebbero promuovere la giustizia sociale. La Chiesa, ben inteso, si deve occupare dei poveri, di venire incontro alle persone bisognose, diciamo che lo sta facendo e per fortuna lo fa, perché è una di quelle realtà che comunque in qualche maniera danno un contributo a coloro che si trovano in una situazione di povertà, di indigenza. Però lo scopo, la missione della Chiesa non è togliere la povertà dal mondo, è salvare le anime. Senza considerare i casi limiti, che però nella nostra società sono anche molto numerosi, la maggior parte dei bambini a un numero esorbitante di giochi, di cui molti sono superflui, perché sia i genitori che soprattutto i nonni si compiacciono di esprimere il loro affetto in questo modo sbagliato, dando delle cose, quando il bambino ha bisogno dell'attenzione, della cura e soprattutto del tempo della mamma. Ma la mamma lavora e non si è disposti a sacrificare questa fonte di reddito, al di là del fatto che in molti casi ci troviamo di fronte a donne che sono più gratificate dal loro lavoro che da accudire i propri figli. C'è da domandarsi perché li hanno messi al mondo. Per creare degli infelici, delle persone che non avendo ricevuto l'amore che sarebbe stato dovuto loro, non sapranno mai amare in maniera equilibrata? Anche da grandi saranno sempre in cerca di quell'amore di cui sono stati carenti da bambini e quindi non riusciranno a giungere a vivere una relazione di amore oblativa vera nella quale si può edificare una famiglia sana. Non ho il tempo certo di approfondire, ma nelle notizie di ieri, di cui leggo solo il titolo, era riportato il caso di una coppia di conviventi dove lui ha ucciso a coltellate per motivi di gelosia la moglie. Non so se la moglie avesse, ma si parla che della presenza di un bambino di 4 anni. Non so se era il figlio della coppia oppure il figlio della madre prima, non lo so, non approfondo. Comunque, mettiamoci nei panni di questo bambino, il quale da un momento all'altro è sparita la mamma perché è morta e il papà è sparito perché è andato in prigione. Questo bambino, preghiamo per questo bambino perché venga accolto da una famiglia che gli voglia tanto bene, o comunque da qualche parente, non so, che supplisca, perché un trauma di quel tipo lì uccide una persona, uccide una persona. Ma ci rendiamo conto? Ecco, possiamo parlare ancora più di amore? Dovremmo bandire questa parola dal nostro vocabolario. Qui non sappiamo nemmeno che cosa sia l'amore. La prassi sempre più diffusa delle convivenze è rivelatrice di questa situazione. Rivela l'incertezza delle persone di sapere amare veramente. E di fatto tutte queste situazioni sono, non sono relazioni autentiche di amore, ma compromessi di egoismo. Perché l'amore vero è qualcosa che esige il per sempre. Io ti amo per sempre. Ma c'è una paura folle delle persone di dire per sempre, per tutta la vita. Oggi ci troviamo in una società, per un po' di tempo si va, poi si cambia. Una, due, tre, si fanno esperienze diverse. Quando un'esperienza non gratifica più, chiuso, si conclude, si cambia. Si verificano casi limiti, ma non sono nemmeno anche questi rarissimi, dove i figli sono voluti per egoismo. Guardate che è terribile. Quando si vogliono a tutti i costi, con mezzi anche illeciti da un punto di vista morale. Io considero il dramma di una persona che a un certo punto della vita si rende conto di non essere il frutto dell'amore dei suoi genitori, ma il frutto del peccato, dell'egoismo, delle passioni dei propri genitori o comunque di chi lo ha messo al mondo, perché poi ora ci troviamo di fronte a situazioni talmente assurde che esistono dei bambini che non hanno nemmeno i genitori. Quindi, ma io perché? Che cosa ci sto a fare? Da dove sono uscito? Chi mi ha voluto? Capite che se noi riflettiamo bene a una situazione di questo tipo, noi, queste persone hanno una notevole predisposizione al suicidio, una notevole predisposizione al suicidio. E è comprensibile, si può capire dal punto di vista umano, psicologico. Nella società contemporanea domina la logica del possesso. Il figlio è mio e è guai a chi lo tocca. Questa è la radice dell'individualismo imperante nella società contemporanea. Mentre la logica del Vangelo è la logica del dono, che è esattamente il contrario. Il figlio è un dono di Dio. Io sono stato chiamato ad accompagnarlo nella vita per conseguire il fine per cui è stato creato, vivere da figlio di Dio e santificarsi. Questo è il fine della vita. Quanti sono i genitori che ai loro figli hanno insegnato che prima di loro viene Dio? Che devono amare Dio prima di loro, che non devono fare quello che a loro piace, ma quello che è gradito a Dio, se vogliono essere felici e realizzare pienamente la loro esistenza. Quanti sono i genitori che insegnano ai loro figli in occasione del Natale a condividere una parte dei loro giochi con i loro coetanei che ne sono privi? Sono queste delle esperienze estremamente formative che lascerebbero un segno indelebile nella vita di una persona. Tantissimi anni fa, una ventina di anni fa, parlavo con un signore che era venuto qui per poco tempo, eravamo proprio la vigilia, l'antivigilia di Natale, e mi dice, io avevo un bambino di una decina di anni, dice, io sono andato al supermercato, ho comprato 10 panettoni, ora con mio figlio andiamo a cercare dei poveri, delle persone per la strada, quelli che chiedono l'elemosina, quelli che, ecco, a regalare un panettone. Voi capite, questo bambino che faceva 10 anni un'esperienza di questo tipo, che poi via, mi capite, 10 panettoni potrebbero farlo tutti, non è che questo qui ha, ecco, non so che cosa ha fatto, ecco. Ma l'importanza di prendere, di far vedere, ecco, io penso a Natale non a portare il figlio magari al bazar dei giochi eccetera eccetera e spendere 100 euro di cose che non sa. No, andiamo, prendiamo 10 panettoni e li portiamo a chi si trova nel bisogno, nella necessità. Quel bambino lì non se lo dimenticherà mai per tutta la vita. Non è detto che poi lo rifaccia da grande, non è detto, però rimane un gesto profondamente formativo. Ma ditemi un po' voi chi lo fa. Pensate che io dico, in tanti anni di ministero ho parlato con centinaia, migliaia forse di persone. Io mi ricordo il nome di battesimo di questo signore che mi ha. Io sono uno che i nomi li dimentico sempre. Solitamente poi ci metto un po' di tempo a ricordare il nome di una persona, a memorizzarlo. È un mio limite, così proprio sui numeri di telefono ne parliamo. Comunque, i nomi, ma anche proprio i nomi di una persona, mi parli, ho un colloquio, mi dice chi è, magari prendo anche gli appunti sulla mia agenda, poi alla sera dice, ma come si chiamava quella persona? Ma devo andare a prendere, perché non l'ho memorizzata. A distanza di 20 anni io mi ricordo il nome di quest'uomo, perché quello che mi ha detto mi ha colpito così profondamente che io non me lo dimenticherò mai più. Mai più. Una cosa che potrebbero fare tutti, perché non è una cosa, un atto eroico, oppure che ci vuole delle disponibilità eccezionali. La parola di Dio ci mette in guardia da una vista ripiegata egoisticamente su se stessa, sulla propria famiglia, dove non ci si preoccupa di sapere né di intervenire in favore del povero della porta accanto. Questa è una vita che conduce alla dannazione, ci dice il Vangelo oggi. Attenzione. Perché non bisogna pensare che all'inferno ci vanno quelli che hanno fatto dei delitti. No. Tutto il bene che uno avrebbe potuto fare non ha fatto, viene preso in considerazione. Il ricco che mangiava e beveva lautamente e vestiva bene poteva essere anche una persona religiosa, che si recava al tempio, che offriva dei sacrifici a Dio, ma ignorava il povero Lazzaro, che malato e indigente viveva di elemosine alla porta della sua casa. È vero, Dio lo incontriamo in chiesa, lo incontriamo nei sacramenti, lo incontriamo nella parola, ma lo incontriamo anche nel povero che siamo chiamati a riconoscere come fratello. Se questo non accade, noi non possiamo dirci figli di Dio, perché Dio è padre di tutti indistintamente. Non dimentichiamo l'osservazione della prima lettera di San Giovanni Apostolo: come fai ad amare Dio che non vedi, se non ami il fratello che vedi? Credo che questa sia la conversione radicale alla quale la parola di Dio oggi chiama le famiglie. Non vivere più chiusi nell'ambito ristretto della propria famiglia, ma guardarsi attorno per dare tempo, attenzione, amore a chi ne ha più bisogno. Ma se i genitori non hanno il tempo per i loro figli, come faranno ad occuparsi degli altri? Ecco il problema. Voi capite che bisogna cambiare tante cose, tante cose. Non si possono fare i figli per sbolognarli ai nonni. Non è cristiano, non è cristiano, non è giusto, non è il modo di amare i figli. I figli si fanno e si ci occupa di loro. No, perché devono lavorare, ecco, perché se no non posso più mantenere un certo tenore di vita. Non va bene. Non va bene. E anche a questo riguardo i nonni dovrebbero non assecondare certe esigenze dei figli. No. Non si ha il coraggio di dire di no. Io conosco una persona buona, la quale si è rovinata la vita, ma dico rovinata, perché nella sua vita lei non ha mai avuto il coraggio di dire di no. E io mi ricordo il mio santo direttore spirituale che è morto da 15 anni, il quale mi diceva: padre Felice, ricordati che più andrai avanti più devi dire dei no, altrimenti non sarai in grado di essere fedele alla tua vocazione contemplativa. Eppure dire di no dispiace a una persona che, ecco, telefonata, una persona che con regolarità più o meno viene, dico: vorrei confessarmi, ma è una confessione un po' anche di direzione spirituale, non è una confessione di 10 minuti. Guarda, primo posto è il 15 di novembre. Cosa devo fare? Non è giusto, ma nello stesso tempo è indispensabile. Cioè, alcune persone io le seguo. Poi, se mi capita la persona, voi lo sapete, che non conosce la realtà dell'eremo, viene qui, ha bisogno di una confessione, ha bisogno di una benedizione, ben disponibile. Ma se io devo affrontare una situazione, qui solitamente vengono persone con problemi, mandate da sacerdoti, eccetera, eccetera, per le quali io devo mettere in conto di dedicare un'ora e mezza, io sono costretto a dare un appuntamento al 15 di novembre. Cioè, bisogna dire di sì quando è giusto dire di sì, e bisogna dire di no quando è giusto dire di no. E il criterio poi non è così difficile. Il criterio è volontà di Dio che io faccia questa cosa, non io devo farla per compiacere una persona. Quante volte le persone fanno delle cose anche malvolentieri per non dire di no, per non essere magari giudicate oppure criticate oppure quel che si vuole. Ma è bene davanti a Dio fare questo o è? Poi il discernimento non è fra un bene e un male. Tante volte il discernimento è fra il bene e il meglio. C'è il discernimento fra il bene e il male, c'è il discernimento fra il bene e il meglio. Allora, noi dobbiamo chiederci, dobbiamo interrogarci, ecco, è volontà di Dio questo? Dio lo vuole, e se Dio non lo vuole, non lo si fa. Ma, niente ma. A un certo punto bisogna fare così, se no togliamoci dalla testa di essere dei cristiani, non dei buoni cristiani, togliamoci dalla testa di essere dei cristiani, siamo dei pagani. Il lavoro è un diritto fondamentale della persona umana che va garantito, ma il lavoro può diventare un idolo che asservisce l'uomo fino a fargli dimenticare la sua dignità di figlio di Dio. Dice una cosa giusta il Papa quando dice che il lavoro è quella realtà con la dimensione che dà la dignità alla persona umana, ma io integro quello che è una verità dicendo che a un certo livello il lavoro fa perdere la dignità di figli di Dio, perché diventa un idolo, e allora non è un bene, è un male. Quante sono le persone che rispettano il riposo la domenica o che approfittano di quel tempo per fare in casa ciò che hanno trascurato di fare a causa del lavoro? Io non lavoro tutta la settimana, soprattutto una donna di casa. Quando ha il tempo per recuperare? Il sabato e la domenica, quindi il sabato non basta, perché di solito il sabato si fa la spesa, si esce, la domenica è il giorno in cui si fa le pulizie, si fa la lavatrice, si fa quello che si deve fare, si stira, tutte cose buone che non sono nella volontà di Dio, che non sono nella volontà di Dio. Ma io che male faccio? Io la domenica mi preoccupo per il bene della mia famiglia, stiro le camicie di mio marito, i pantaloni di mio figlio e faccio quello che devo fare, tolgo la polvere di casa. Al di là del fatto che in una famiglia cristiana il marito dovrebbe aiutare la moglie anche nel disbrigo, nelle cose domestiche, ecco, cosa che si realizza in alcuni casi piuttosto rari. Secondo, che i figli, non è che a un certo punto i figli, ecco, che studiano, studiano, però se stanno 2 o 3 ore sul telefonino, invece di stare 2 o 3 ore sul telefonino, aiutano in casa, perché i genitori li mantengono, li curano, fanno le cose e loro devono collaborare. Non che io studio e allora, ecco, ho diritto ad essere servito in tutto. Non va bene, non è questa la volontà di Dio. Ecco. Ci sono delle famiglie dove parlo per esperienza, non per cose. I bambini hanno 2 ragazzi, abbiamo 2 bambini che poi sono cresciuti, 2 bambini, e il cagnolino per i bambini, ecco, poi chi porta il cane fuori? Il papà, dopo tutto il suo lavoro, eccetera, eccetera, perché nessuno, quello al telefonino, quello a fare i compiti in casa, quello deve lavare i piatti, questo pover'uomo, che se fossi al mio posto saprei come agire in 5 minuti per togliermi il problema, ecco, ma in 5 minuti ci metterei a togliermi il problema, ecco, prima di tutto, ecco, valuta, ma non è giusto che poi, ecco, ci sia qualcuno che deve pagare, tra virgolette, per le scelte sbagliate che sono state fatte, per non dire di no. Poi quando uno interpella le persone, no? Ecco, magari io sento, ecco, la persona mi dice: io questa cosa non la volevo, io il cane non lo volevo, ma sa, mia moglie, i figli, e su. No, si dice di no. E basta, è finita. E invece poi uno, ecco, le croci, una buona fetta di croci le persone se le vanno a cercare, eh? Non è che te le mandi Dio. Una buona fetta di croci le persone se le vanno a cercare con le loro scelte sbagliate. Non dimentichiamo che il lavoro al quale si dà così tanta importanza, si dice che è nobilita, no? Quando ero un bambino dice il lavoro nobilita l'uomo, ecco questa nobilitazione. Il lavoro è una conseguenza del peccato originale, perché è sorto a seguito della maledizione della terra da parte di Dio. I progenitori nell'Eden non lavoravano, dovevano custodire il giardino, ma raccogliere i frutti, mangiarli, prendersi il sole, che ne so, dialogare con Dio, non c'era da sudare. Poi dopo il peccato mangerai il tuo pane col sudore della tua fronte, la terra non ti produrrà più, ti produrrà spini e rovi e erbacce. Ecco, ma se tu vuoi coltivare una pianta che ti produca un frutto, devi zappare, devi togliere l'erba, devi... Ecco. Quindi poi questo lavoro che così viene portato in alto, non dimentichiamo che è una conseguenza del peccato originale. Ad integrazione di questa conversione di fondo, la parola di Dio del Salmo e della seconda lettura offrono alcune altre indicazioni. La famiglia cristiana è stata concepita a immagine e somiglianza della Santissima Trinità. Quindi è chiamata ad incarnare i tratti essenziali dell'agire divino che ci vengono ricordati nel Salmo 145. La famiglia è chiamata a essere fedele per sempre, Dio è fedele per sempre, anche noi dobbiamo essere fedeli per sempre. La fedeltà è un valore costitutivo della famiglia, non è una fedeltà a tempo, è una fedeltà per sempre. E come Dio sostiene l'orfano e la vedova, la famiglia cristiana non può essere indifferente di fronte ai bisogni e alle necessità del prossimo. La seconda lettura tratta dal capitolo 6 della seconda lettera di San Paolo. Non so se avete, forse qualcuno di voi che ormai è un po' abituato alla lettura della scrittura che faccio io, magari l'avrà notato, ma vorrei... Ecco. Inizia col versetto 11, dove dice: tu uomo di Dio evita queste cose. Che cosa mai saranno queste cose? Ve lo siete chiesto? Ve lo siete chiesto che cosa sono queste cose con le quali inizia la parola di Dio? Che cosa sono queste cose? Evita queste cose. E uno deve andare a prendersi il versetto prima, dove c'è scritto le cose che si devono evitare. Io mi chiedo perché non ce l'hanno messo. Perché non ce l'hanno messo? Perché invece di partire dal versetto 11 non sono partiti dal versetto 10. Ma voi capite, qualcuno vi dice: mi raccomando, evita queste cose. Uno dice: che cos'è? Allora noi andiamo a leggerci il versetto 10. Siamo a Sant'Alberto e quindi facciamo così. Il versetto 10 dice: l'avidità del denaro infatti è la radice di tutti i mali. Presi da questo desiderio, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti tormenti. Guardate che non dice l'odio è la radice di tutti i mali, l'odio è l'opposto dell'amore. E l'amore voi sapete che è il comandamento per eccellenza.
No, dice che l'attaccamento, l'avidità del denaro è la radice di tutti i mali. E quindi chiaramente Paolo, rivolgendosi a Timoteo, ha detto: evita queste cose. Tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Che cosa dobbiamo fare? Un bel cartello. Voi sapete che se dovesse seguire i miei consigli dovreste avere la casa tappezzata di cartelli come io l'ho tappezzato la chiesa di preghiere. Un bel cartello con scritto: l'avidità del denaro è la radice di tutti i mali, e appenderlo in un luogo ben visibile. Può darsi che cadendo sotto gli occhi tante volte al giorno entri anche nella testa. Dobbiamo essere un po' furbi su certe cose, perché ci vengono dette, poi però ce le dimentichiamo. Allora mi faccio il cartello così, metto proprio in cucina, vedo oggi, domani, domani, dopodomani. Può darsi che a un certo punto entri. San Paolo dice a Timoteo di evitare l'avidità del denaro. Lo dice a noi oggi, alle famiglie, se vogliono essere delle famiglie cristiane. Al contrario, bisogna tendere alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Anche qui, guardate un po', ecco qui vengono elencate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 6 virtù. Andiamo un po' a vedere dove sta la carità. La sta al quarto posto. All'inizio che cosa c'è? La giustizia. Tendi invece alla giustizia. Prima della pietà, poi la pietà è al secondo posto. La pietà, che indica, che è espressione della virtù della religione, cioè di un rapporto di fede, di amore e obbedienza nei confronti di Dio, Paolo mette la giustizia. Pensate un po', prima della pietà, cioè l'impegno a eliminare tutto ciò che può essere a vantaggio nostro e a danno degli altri. Prima di tutto bisogna essere giusti, giusti davanti a Dio, giusti davanti agli uomini. In altri termini, la promozione del bene comune, non solo mio a scapito degli altri. Dobbiamo volere il bene di tutti. Quando recitiamo il Padre nostro, non diciamo: rimetti a me i miei peccati, come io li rimetto ai miei debitori, ma diciamo: rimetti a noi i peccati. Noi chiediamo un bene per noi e per gli altri. Poi si devono tenere conto altre di due indicazioni. Combatti la buona battaglia della fede per raggiungere la vita eterna. Per conservare la fede bisogna combattere. Bisogna lottare contro il maligno, contro il mondo e contro le passioni ingannatrici presenti nel nostro cuore, in vista del conseguimento della vita eterna. Quindi, essere cristiani comporta esercitare la virtù della fortezza, essere delle persone combattive, non delle persone così, delle persone che subiscono, deboli, delle persone che hanno grinta, ma grinta per Dio. La seconda cosa dice: conserva senza ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comandamento. Che cos'è questo comandamento? Il comandamento non viene specificato, non si dice che cosa sia. Ecco perché è importante la parola di Dio, perché la parola di Dio non dice tutto in maniera scontata, chiara. Ecco, bisogna farsi delle domande quando, e se uno non riesce a rispondere alla domanda, dopo essere andato anche, non so, uno, se andate su Google e ci mettete che cosa significa il termine comandamento nella prima lettera a Timoteo, vi dirà delle cose stranissime perché non ci capisce niente. A questo punto si fa un'altra cosa, si manda un messaggino a Padre Felice, che se ne intende un pochettino di più, e dice: vorrei gentilmente che mi spiegasse il significato di comandamento al versetto tale del capitolo tale della prima lettera di San Paolo Timoteo. Ancora, anch'io non immediatamente, perché non sono una macchina, sono un uomo, magari il giorno dopo rispondo dicendo: il comandamento significa questo, questo, quest'altro. È la dottrina della fede, è il contenuto della rivelazione divina, è tutto ciò che Dio ha detto nel corso dei secoli, prima al popolo di Israele, poi con la venuta di Gesù a tutta l'umanità, per vivere nella giustizia, nella verità e conseguire il fine per il quale l'uomo è stato creato. Quindi la dottrina della fede, che deve essere custodita, conservata, inalterata e trasmessa. Quindi queste verità che noi abbiamo ricevuto dai nostri genitori, dai nostri educatori, dalla scuola, dalla chiesa, dal nostro impegno personale di approfondimento delle verità della fede, noi dobbiamo trasmetterlo, noi dobbiamo insegnarlo alle generazioni che vengono dopo di noi. Altrimenti questa verità che si è conservata per 2000 anni e deve continuare a essere conservata inalterata. Lo Spirito Santo ci è dato non per comprendere sempre meglio. C'è un libro del Cardinal Newman, che poi è diventato anche santo, che era un anglicano che poi si è convertito, era anche un filosofo, che io ho portato a un esame di filosofia morale, un libro di 500 pagine, dove faceva vedere come il dogma, la verità rivelata, si era sviluppata nel corso di 2000 anni senza mai contraddirsi e senza approfondendosi sempre di più. Chiaramente, come si esprimeva San Giovanni Crisostomo, noi non ci esprimiamo oggi, abbiamo un altro modo di esprimere, ma i contenuti della fede, ecco, si sono chiarificati nel corso del tempo con sottolazione della grazia dello Spirito Santo, secondo quello che aveva promesso Gesù, che aveva detto: ora non vi posso dire tutto, poi verrà lo Spirito Santo, vi chiarirà, vi porterà alla conoscenza della verità tutta in te. Attenzione, perché nei primi 7-8 secoli ci sono state tante eresie, e i concili ecumenici, i primi concili ecumenici, sono stati quelli, diciamo, assisi dei vescovi, dove chiarivano in maniera autorevole le verità della dottrina della fede. Oggi non ci sono più, ecco, certi problemi, ce ne sono però degli altri, che tant'è vero che una delle difficoltà del cristiano contemporaneo è proprio la confusione, cioè non avere chiarezza, dire: ma ecco, su questa cosa è una cosa buona, una cosa cattiva? Ecco, c'è chi dice così, c'è chi dice cos'ha, c'è chi dice cos'ha, non si ci capisce più niente. Allora noi dobbiamo prendere molto sul serio questo ordine, eh? Qui dice: ti ordino di conservare senza macchia in modo irreprensibile il comandamento. Qualcuno potrà dire: è un ordine dato a Timoteo, quindi è un qualcosa che riguarda i vescovi. Sì, certamente riguarda in primo luogo i vescovi, in primo luogo ancora di più il Papa, però riguarda anche noi, che dobbiamo conservare questa verità della fede e trasmetterla ai nostri figli, i quali magari non ne vogliono sapere niente, ma almeno noi abbiamo il dovere di dirlo. Poi, se uno non possiamo a un certo punto costringere, perché Dio ci lascia liberi e noi dobbiamo lasciare liberi, ma comunicare queste verità della fede e dire: le cose stanno in questa maniera qui, abbiamo, è un dovere dei genitori nei confronti dei figli. Non si può delegare: ma queste cose poi ci pensa quando vanno a catechismo. Catechismo si fa di tutto tranne che insegnare la dottrina cristiana. Se volessimo riassumere il messaggio che oggi il Signore indirizza alle famiglie, potremmo dire così: bisogna convertirsi da un atteggiamento di chiusura egoistica e di ripiegamento sulla propria famiglia verso un atteggiamento di apertura al prossimo, vissuta nella logica della condivisione dei beni materiali, spirituali, dettata dall'amore oblativo. Secondo, perseguire un ideale di fedeltà, prima di tutto nei confronti di Dio, poi dei propri congiunti, nei confronti di se stessi e del prossimo, la fedeltà. Quindi, conversione dall'egoismo, fedeltà, evitare l'attaccamento al denaro che è la causa di tutti i mali, e promuovere al contrario un atteggiamento di giustizia nei confronti di Dio e del prossimo. Combattere la battaglia della fede per conquistare la vita eterna. Conservare inalterato il deposito della fede da trasmettere alle generazioni future. Io ce la metto tutta per non stare nei tempi, per stare nel tema, e i tempi sono quelli che sono. Comunque, rallegratevi, perché ho condensato tutto in una piccola preghiera che vi darò, vi viene distribuita prima della, dopo la Santa Comunione, che vi invito a fare tutti i giorni. Perché? Perché così, in poco, proprio un succo condensatissimo, qualcuno mi potrà dire: ma perché lei, Padre Felice, parla un'ora, Siamo a 58 minuti e 40 secondi. perché parla un'ora quando tutto si può dire in una preghiera di 30 secondi. E ve lo spiego perché. Perché dopo aver ascoltato questo discorso voi capite la preghiera. Ma se non ci fosse stato questo discorso, la preghiera non servirebbe assolutamente a niente. Perché uno dice, ma è un po' come il discorso è. Bisogna fare il discorso e fare anche la preghiera. Allora, se poi uno la preghiera la ripete per un mese, qualcosa nella testa entra e rimane, e è qualcosa di buono, di positivo, che ci aiuta a vivere bene. Sia lodato Gesù Cristo. Inodiamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, generato, non creato, la stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora, ci sediamo, prendiamo il nostro foglietto, chi fosse privo della penna viene data, qui ve la conservate, e facciamo la nostra intenzione offertoriale. Noi siamo invitati in questo momento a offrire qualche persona della nostra famiglia o dei nostri conoscenti, amici, ecco, e invocare su di loro lo Spirito Santo, perché, ecco, operi con potenza, ecco, questa conversione. Noi abbiamo, la parola di Dio ci ha detto delle cose molto importanti. La nostra buona volontà non è sufficiente a farlo, c'è bisogno dello Spirito. Allora noi a questo punto offriamo le persone, ecco, perché lo Spirito Santo porti a compimento la sua opera di salvezza nella loro vita. Possiamo scrivere così: o Padre, nel nome di Gesù, e per intercessione di Maria, io e di San Giuseppe, ecco, nella messa per le famiglie mettiamo, coinvolgiamo anche San Giuseppe, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria di San Giuseppe, io ti offro. E qui mettiamo i nomi delle persone
perché lo Spirito Santo scenda su di loro per il bene loro e delle loro famiglie. Perché lo Spirito Santo scenda su di loro per il bene loro e delle loro famiglie. Ora, mentre ci viene proposto un canto offertoriale, si passa per la raccolta delle intenzioni e delle offerte. Cartoncino rosso con l'atto offertoriale, chi ne è privo vi viene dato, poi ve lo conservate anche per utilizzarlo nelle celebrazioni che non sono qui ad Erevo di Sant'Alberto, per valorizzare questo momento dell'inizio della liturgia eucaristica. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo, Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo, di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la Tua volontà, ciò che è buono, a te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi e un pegno della vita immortale. Poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale è risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo Regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna.
Sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa, Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ti preghiamo per i moribondi, ti preghiamo di benedire in particolare Francesca, tutte le persone che ti abbiamo offerte nei foglietti, tutte le famiglie che si trovano in situazioni di particolare difficoltà. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli Anna, Mariangela e Aldo. E tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme
a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre,
Padre
nostro,
che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il povero fu portato dagli angeli accanto ad Abramo e il ricco negli inferi fra i tormenti.
Tu sei la
Facciamo insieme la preghiera della famiglia che si apre a Dio e ai fratelli. O Padre, grazie della Tua parola che illumina la mia mente e mi insegna che la famiglia, come Tu l'hai pensata, è la curva dell'amore che non può riversarsi unicamente sui componenti che ne fanno parte, ma deve abbracciare tutti, in particolare chi può trovarsi in una situazione di difficoltà. Questo è il rimedio fondamentale per evitare che l'amore scada nell'egoismo e che la famiglia giunga a realizzare pienamente la vocazione di icona della Santissima Trinità. Ho capito che per fare questo devo ripudiare la logica del possesso e abbracciare la logica del dono. O Padre, come Tu sei fedele per sempre nei confronti dell'uomo, nel mistero del sacrificio redentore di Cristo e nel dono dello Spirito Santo, aiutami a vivere una relazione di fedeltà radicale nei confronti dei miei familiari. Essi sono doni che Tu mi hai dato affinché attraverso il mio amore possano giungere alla perfezione della loro vocazione umana e cristiana. O Padre, aiutami a sostenere il buon combattimento della fede contrastando le insidie del demonio e le seduzioni del mondo per riuscire a conseguire la vita eterna nel Regno dei Cieli. O Padre, aiutami a custodire inalterato il prezioso deposito della dottrina della fede che ho ricevuto da chi mi ha preceduto e che voglio trasmettere alle generazioni future affinché la verità che salva possa portare frutti di salvezza a tutti coloro che l'accolgono con cuore sincero. Amen. Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del Tuo Figlio partecipiamo alla Sua passione per diventare eredi con Lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ricordo che venerdì prossimo è l'ultimo, è il 30 settembre, l'ultimo giorno del mese di settembre, alle ore 17:30 ci sarà la Santa Messa per la promozione della vita e la riconciliazione dei bambini abortiti spontaneamente e volontariamente. Sabato prossimo è il 1 ottobre, primo sabato del mese, in cui alle 17 ci sarà la Santa Messa per la guarigione spirituale con la benedizione personale. E domenica prossima, domenica 2 ottobre, ecco, alle ore 10 ci sarà la Santa Messa per i monasteri e coloro che sostengono l'eremo con la preghiera e il sacrificio con l'offertorio in genere alimentare.
Ecco, quando il primo del mese cade di sabato, chiaramente il primo venerdì cade la settimana successiva. Quindi il primo venerdì del mese sarà il 7, e che sarà poi seguito dal secondo sabato l'8. Ecco, quindi c'è un po' di solito, ecco, c'è il primo venerdì è seguito dal primo sabato, questa volta c'è il primo sabato che la settimana successiva è seguito dal primo. Ecco, non so, chi non ce l'avesse, vi vengono date anche i calendarietti delle celebrazioni ordinarie e particolari del mese di ottobre. Ricordo che sono ancora disponibili alcune copie del messalino sulla tua parola del mese di ottobre, di settembre-ottobre, quindi ci abbiamo ancora, ecco, 40 giorni, quindi chi non ce l'avesse farebbe bene a procurarselo. E poi sarebbe anche cosa bella ogni tanto regalarne qualcuno per far conoscere la parola di Dio, come sono già disponibili i sussidi che io preparo per approfondire un po' la parola del Signore e anche l'esame di coscienza, il menù della parola, il giornalino dell'anima e lo specchio dell'anima, che sono lì sull'espositore sopra la cassantiera. Ora benediciamo i panini. Ecco, questo dono ulteriore che la Chiesa mette a nostra disposizione, i panini benedetti sono un sacramentale, che se consumato con un briciolo di fede comunica un aiuto spirituale da parte della grazia di Dio. Quindi non sono da... ecco, sono da apprezzare, sono da valorizzare, a maggior ragione in un tempo come il nostro, dove la partecipazione delle persone ai sacramenti è scarsa. Allora noi dobbiamo servirci dei sacramentali per raggiungere le persone dove si trovano, e questo è un po' il compito anche della evangelizzazione, della testimonianza cristiana. Possiamo portare, donare un panino benedetto a una persona, un conoscente, un amico, una persona malata, una persona anziana che non può venire in chiesa, i bambini prima che facciano la prima comunione. Ecco, per esprimere, ecco, la nostra benevolenza, chiaramente il nostro amore, ma anche per comunicare una grazia di Dio. Ecco. È diverso dare a una persona un cioccolatino e un panino benedetto. Possono essere due gesti di carità, ecco, che esprimono benevolenza, ma sono fondamentalmente diversi. Ecco, il cioccolatino può far piacere alla lingua e il panino benedetto può far bene all'anima. Ecco, ciò di cui abbiamo più bisogno oggi è di risanare le anime ferite dal peccato. Allora, ecco, accogliamo con senso di responsabilità e con gratitudine questo dono che ci viene messo a disposizione dalla Chiesa e facciamone un buon uso per noi e anche per gli altri. Padre, noi invochiamo la tua santa benedizione su questi panini, perché tutti coloro che li consumeranno con un briciolo di fede possano essere aiutati nella loro vita spirituale, nel loro cammino, nel combattimento della fede, possano avere forza per contrastare le tentazioni del male e possano essere mediatori della tua grazia nei confronti del loro prossimo. E la tua santa benedizione scenda su di loro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni e vi conceda i doni della sua benedizione.
Amen.
Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori.
Amen.
Vi colmi di fede, speranza e carità perché sia ricca di opere buone la vostra vita terrena e possiate giungere alla gioia della vita eterna.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace.
Oh, say.